Fermiamo ancora un momento sull'annotazione iniziale che apre il testo delle Beatitudini e introduce poi tutto il grande discorso che occupa i capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, chiamato il discorso della montagna o del monte, perché, come è detto nell'annotazione che leggiamo subito, Gesù salì sul monte. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, gli si avvicinarono i suoi discepoli ed egli li ammaestrava dicendo: beati, eccetera. Innanzitutto l'ambientazione geografica: sale sul monte, è evidente il rapporto con Mosè che dal monte trasmise l'insegnamento fondamentale a Israele, il Decalogo, le 10 parole che dovevano fare da fondamento all'alleanza con Dio. Mosè trasmette la Torah, la legge, l'insegnamento che riceve da Dio, perché il popolo possa camminare nella verità, nell'autenticità, nella libertà. Gesù sale sul monte, Gesù è colui che porta a compimento l'insegnamento di tutto il Primo Testamento. È colui che aiuta a entrare fino in fondo nella Torah, nell'insegnamento di Dio, a scoprire il senso di questo cammino di verità, potremmo dire il cammino di umanizzazione portata fino in fondo. In qualche modo Matteo descrive Gesù come il nuovo Mosè, l'ultimo. Mosè ha ricevuto da Dio l'insegnamento, Gesù stesso in prima persona lo trasmette. Nel discorso della montagna poi dice: non pensiate che sia venuto ad abolire la legge e i profeti, il Primo Testamento, l'insegnamento che Dio ha dato allora. Sono venuto a portare a compimento quello che lui dice, la strada che lui indica. È qualche cosa che radicalizza, per così dire, l'insegnamento che era già stato dato da Mosè. Vedendo le folle, salì sul monte. Gli si avvicinarono i suoi discepoli. Questo verbo, avvicinarsi, è una prima espressione che possiamo tenere presente. Farsi vicini al Signore, che vuol dire entrare in intimità con Lui. E soprattutto aprirsi al suo insegnamento. I suoi discepoli si avvicinarono e egli li ammaestrava. Il nuovo Mosè che aiuta fino in fondo a capire la vita, a capire la via della verità, della pace, della fraternità. Potremmo dire che anche noi, questa sera in parte lo facciamo, ma poi nelle nostre giornate siamo invitati a trovare il tempo, le condizioni per poter rimanere in intimità, in consonanza col Signore, per lasciarci ammaestrare da Lui. Qui ho messo un'indicazione: si tratta di superare timori ad accostarsi al Signore. È qualcosa quasi di inconscio che portiamo dentro. Abbiamo quasi paura a entrare troppo in un rapporto profondo col Signore, perché confondiamo il Signore con il Dio Moloch, quel Dio che portava via tutto ai suoi fedeli. Abbiamo paura che la nostra vita in qualche modo sia compromessa. Abbiamo paura a coinvolgerci in un cammino non programmabile. E quanto hanno vissuto le grandi figure del Primo Testamento, Abramo, Mosè stesso, ma poi i grandi profeti. All'inizio il testo, la scrittura registra la loro titubanza. In qualche modo avvertono che fare il passo di questo incontro comporta qualche cosa che loro non possono dominare. Eppure, riporta la scrittura, hanno fatto il passo, hanno rischiato di incontrare il Signore e in quel momento hanno deciso della loro vita e del loro futuro. Hanno superato la paura di lasciare quello che avevano, il poco o tanto che avevano. Hanno vinto la tendenza che tutti proviamo a vivere in pace, nel senso di starsene tranquilli, di non avere troppi problemi, di non coinvolgersi troppo nella realtà. E per questo la scrittura testimonia che hanno sperimentato la benedizione del Signore e sono stati strumento di benedizione nella storia. Quindi hanno fatto l'esperienza che l'incontro con il Signore non comporta una diminuzione della propria umanità, delle proprie potenzialità, ma invece esaltazione di tutto questo. Insomma, scoprirono di non venire annullati, ma trasformati. Trasformati, potremmo dire, secondo la logica, la mentalità, la sensibilità di Dio stesso. Questo tema dell'essere trasformati a immagine, immagine di Dio nel Primo Testamento, ritorna nel Nuovo, dove il cammino cristiano, il cammino della vera realizzazione dell'umanizzazione sarà essere trasformati passo dopo passo a immagine di Cristo. C'è un passo, ce ne sono vari, ma c'è un passo, anche se noi adesso lo isoliamo dal contesto, ma un passo importante di Paolo nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 3, versetto 18, dove l'Apostolo dice: noi tutti, con il viso scoperto, contemplando come in uno specchio e rispecchiando la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Sta dicendo che se uno si coinvolge nella relazione con Gesù, quindi contempla come in uno specchio il Cristo, figura dell'uomo realizzato, contempla in maniera profonda, a sua volta rispecchia questa gloria, cioè appunto dice siamo trasformati in quella immagine. Detto in altri termini, nella misura in cui noi entriamo in un rapporto sempre più vivo di contemplazione della croce gloriosa di Cristo, del mistero pasquale, del suo cammino di dono che trasforma la storia, siamo trasformati in questa stessa immagine, in questa stessa logica, in questa stessa crescita, e la rispecchiamo. In qualche misura gli altri vedono in noi questa immagine di Cristo, contemplando come in uno specchio l'immagine, la gloria. Noi rispecchiamo questa gloria e siamo trasformati a sua immagine di gloria in gloria. Di gloria in gloria vuol dire che è un processo, vuol dire che non è qualcosa di un momento. Si potrebbe dire che con il battesimo nella misura in cui viene poi assunto, è stato posto un seme, è stato posto una potenzialità di trasformazione a immagine del Cristo. Questo seme cresce, sboccia, porta frutto nella misura in cui passo dopo passo si entra sempre più in comunione, in consonanza con il Cristo morto e risorto. Ci sono altri passi anche nella Scrittura, anche nel Nuovo Testamento, che parlano di questo, ma mi sembra una cosa molto importante. Paolo stesso poi, sempre nella seconda ai Corinti, al capitolo 4, versetto 4, dirà che il Cristo è l'immagine di Dio. Potremmo quasi dire è l'icona, il termine è proprio icon, è l'icona di Dio. In qualche modo questa persona storica è la trascrizione vivente, storica, di chi sia Dio. E nella misura in cui noi entriamo in consonanza con questa figura, con questa persona viva, noi siamo trasformati a sua immagine. Ancora un'osservazione per quanto riguarda l'annotazione iniziale. Abbiamo visto che Gesù si rivolge a quelli che si sono avvicinati a Lui, ma potremmo dire che mantiene lo sguardo sulla folla. Vedete che diceva all'inizio, vedendo le folle, salì sul monte, si avvicinava ai discepoli e diceva loro. Come a dire che la parola che Gesù rivolge a quelli che gli si sono fatti più vicini, i suoi discepoli, admira tutta la gente, le folle. Gesù continua a guardare, potremmo dire, l'umanità in ricerca, l'umanità sofferente. Dice il Vangelo, vide la gente che veniva, ebbe compassione di loro perché erano come pecore perdute, sperdute, senza pastore. Ma allora quello che è interessante è che avvicinarsi a Gesù vuol dire, lui che ci ammaestra, imparare a guardare gli altri, anzi la folla, come lui la guarda. E quindi anche qui c'è una domanda. Giriamo qui poi per il centro di Milano, c'è un sacco di gente, tutti corrono. Come guardiamo questa umanità, oppure quelli lontani che soffrono, cercano, fanno manifestazioni? Qual è il nostro sguardo? Se uno frequenta Gesù, se uno è trasformato a sua immagine, impara a guardare la gente come la guarda lui. D'altra parte, noi potremo essere capaci di uno sguardo di misericordia nella misura in cui saremo stati vicini a Gesù. Le due cose vanno insieme. Se non ci lasciamo ammaestrare da Lui, se la Sua parola non entra dentro di noi, è facile che noi reagiamo come reagiscono tutti. È facile che, come dice Gesù in un altro testo del Vangelo, il nostro sguardo sia cattivo, malevolo, prevenuto. E veniamo alla prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È la prima e in qualche modo le riassume tutte. Le beatitudini che seguono, si potrebbe dire, sono una esemplificazione di questa che è fondamentale. Quindi vedremo, il povero è il mite, quello che ha misericordia, quello che ha fame e sete di giustizia, eccetera. Avevamo già forse accennato, dicevamo che le beatitudini descrivono la figura di una persona unica, che è Gesù. Gesù per primo ha vissuto le beatitudini e, dicevamo, ha aperto a tutti la possibilità di viverle. Tra poco è il 1° novembre, la festa di tutti i santi, quando tra l'altro come Vangelo si legge proprio Matteo le beatitudini, e la Chiesa, celebrando questa festa, soprattutto tutti i santi, quelli anonimi, quelli che ci sono venuti vicino, ci ricorda che vivere l'Evangelo, vivere le beatitudini è possibile, che siamo stati preceduti da una moltitudine di fratelli e sorelle che hanno seguito Gesù su questa strada. È una maniera per ridare speranza, ridare vigore, ridare forza a noi. Ci viene da dire, ma sì, va bene lui, ma noi? Sì, è vero, facciamo fatica, ma guarda che ci sono stati tanti fratelli e sorelle, non solo quelli che ricordiamo, le grandi figure, ma magari quella persona semplice che viveva a casa tua, la nonna, che l'hanno vissuta. Il Papa continua a ricordare la nonna e a dire che l'ha iniziato al Vangelo. E diceva che non è certo uno che ha fatto teologia, anzi forse è meglio, perché sennò si confondeva. Quindi, i poveri in spirito, il povero è Gesù, e bisognerà guardare a lui poi per capire bene il senso. Questa espressione poveri in spirito si potrebbe anche rendere con poveri nel cuore, o quelli che hanno il cuore del povero. Cuore naturalmente in senso biblico, che non riguarda soltanto l'affettività, ma riguarda la profondità personale, il luogo nascosto dove maturano le scelte fondamentali, dove si forma l'orientamento fondamentale della propria esistenza. Quindi dice che sono beati, cioè felici, quelli che nel luogo profondo segreto da cui si decide l'orientamento della persona sono poveri. Ma cosa vuol dire povero? Povero in senso biblico. È una categoria che nella Scrittura e anche nel Nuovo Testamento, come vedremo, viene modulata secondo diverse espressioni. Si parla del povero, si parla del piccolo, si parla del bambino, si parla dell'orfano, si parla del forestiero. Sono tutte categorie che indicano una figura precisa. La definizione che ha dato in un testo il Cardinal Martini la trovo particolarmente pregnante. Il povero è colui che è consapevole che tutto ciò che egli è e ciò che possiede è dono di Dio e ne fa dono. Il povero è proprio il contrario di colui che si fa o si sente padrone della vita. Dice due cose: colui che sa che la sua vita è un dono, che la sua esistenza è segnata da un dono radicale, e quindi ne fa dono. Qui c'è dentro tutto. Il povero è quello che è entrato nella comprensione profonda della vita, capisce che la vita è un dono e capisce che la vita si mantiene se viene donata. Se uno ha capito questo, ha capito tutto. al di là del popolo, della religione a cui appartiene. Qual è, secondo la scrittura, l'atteggiamento contrario a questo che abbiamo descritto adesso, tipico del povero? Qual è l'atteggiamento di colui che ha il cuore del ricco, del cuore padronale? L'invidia. Ho messo qui una definizione dell'invidia che ho preso dal mio confratello da giù in paradiso francese. L'invidia è godere di un bene quando io sono il solo a possederlo, soffrire di un bene quando sono gli altri a possederlo. Che vedete è proprio il contrario del dono che si è ricevuto e che si riconsegna. L'atteggiamento credente che rovescia questi atteggiamenti è l'atteggiamento segnato dalla lode e dal ringraziamento. La lode è ringraziare il Signore e gioire per i doni che Lui ha distribuito. Io sono nella mia comunità, ho dei confratelli, hanno altri doni, magari in certi punti riescono meglio che me, e io sono contento. Lodare. Secondo, ringraziare quello che io ho ricevuto. Anch'io ho ricevuto delle cose e ringrazio, riconoscendo che è un dono, e quindi quello che ho ricevuto non lo terrò per me, per affermarmi sopra gli altri, ma per crescere con loro. Il povero nel cuore, che vive questa esperienza del dono radicale che lo costituisce e che quindi è aperto al dono, supera l'invidia. Per quello ci insegnavano, magari non spiegandoci bene, che è per l'invidia del diavolo, poi la nostra invidia, che viene il peccato, perché è qui la radice. È qui il non capire il senso della vita. Poi qui ho messo così un po' un gioco di parole, ma che è significativo. Il povero allora è colui che fa l'esperienza della grazia. Termine grazia che, come sappiamo, vuol dire proprio dono, dono anche immeritato. Allora, c'è tutta una terminologia anche in italiano che ha questa radice della grazia, del dono, e che esprime bene ciò che in qualche misura è chiamato a vivere, almeno come tentativo, come passo dopo passo, a vivere nella logica del dono. Allora, innanzitutto tutto ha origine dall'amore gratuito, quello che dicevamo prima. C'è un amore che mi precede e mi accompagna gratuitamente, senza pretendere niente. La vita allora, se io scopro che è segnata da questo dono originario, è bella, è graziosa. E la posso allora vivere con gratitudine, lodando e ringraziando. E mi sento felice, gratificato, e divento capace di condividere gratis quello che ho ricevuto, senza pretendere contropartite. Ah, io rispetto quelli che mi rispettano. Vabbè, grazie. Nel Vangelo direbbe, ma fanno così anche i pagani. Che grande scoperta hai fatto. Comunque, questo linguaggio che di fatto noi utilizziamo è un linguaggio rivelatore ed è un linguaggio che si sperimenta nella misura in cui si vive il Vangelo. Dunque, venendo anche al tema della felicità che abbiamo già toccato l'altra volta e che abbiamo detto è fondamentale, perché beato vuol dire felice, l'insegnamento che Gesù dà a quelli che lo seguono è l'indicazione proprio di un cammino che rende felici. La condizione indispensabile per sperimentare la felicità affonda le sue radici nella consapevolezza interiore del dono originario che ci costituisce, nella convinzione granitica che la vita ha un senso perché ha un fondamento, l'amore incondizionato di Dio che ci sostiene in ogni momento. E qui ho messo un'espressione di Carlo Molari: il segreto della gioia non consiste nel successo delle nostre imprese o nella riuscita dei nostri progetti, ma nell'accoglienza di quel dono di vita che in ogni circostanza ci è offerto. Riuscire ogni giorno a dire: ti lodo, Signore, che hai chiamato all'esistenza le cose, i miei genitori, i miei amici, le persone. Ti ringrazio per quello che ho ricevuto e per quello che oggi mi vuoi dare. E sappiamo che la preghiera liturgica, la liturgia delle ore, incomincia con le lodi. E dicevamo l'anno scorso, no, che il libro dei Salmi è chiamato il libro delle lodi, anche se contiene molte suppliche. Dicevamo l'altra volta, la felicità non dipende da fuori, gli eventi fuori cambiano, dipende da dentro, dipende dalla lettura che noi siamo capaci di fare della realtà. Certo, è un cammino, non è che uno poi qualche volta non si trovi disorientato, però intuire o provare questo è fondamentale, perché ci permette di attraversare la vita che comporta sempre la fatica, o nostra, o di quelli che abbiamo vicini, o di quello che succede intorno a noi o lontano da noi. Come si fa a trovare la pace? Ancora un rilievo. Nel Vangelo di Matteo troviamo un paio di testi, ma ce ne sono forse anche altri, in cui, per così dire, viene commentata questa beatitudine del povero attraverso la categoria del bambino. Dicevo prima che povero, bambino, piccolo, eccetera, sono equivalenti. Un'espressione si trova in Matteo 19,14: a chi è come i bambini appartiene il regno dei cieli. Notiamo tra l'altro la seconda parte: appartiene il regno dei cieli, che fa pandan con questa prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Qui si parla di bambini. Qui si dice il povero e qui si dice chi è come il bambino. Ho scritto qua che evidentemente non è questo di Gesù un appello a regredire allo stadio infantile, diventare persone irresponsabili, capricciose qualche volta, no. Ma l'immagine del bambino è chiamata qui come la figura di colui che è recettivo, che senza troppi calcoli si fida di quelli che conosce, ma noi dovremmo conoscere il Signore. Si apre all'azione dell'altro, cerca la mano. Questa è l'immagine che viene qui utilizzata. L'altro testo, pure molto significativo, sempre in Matteo, al capitolo 18, i versetti 2 e 4, quando i discepoli lo interrogano: chi è il più grande? Il più grande dirà che è il più piccolo. Chi è il più grande? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Di nuovo il regno dei cieli. Perciò chiunque si fa piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Notiamo innanzitutto che dice: se non diventerete come i bambini. Come a dire che c'è un cammino da fare, che nasciamo infanti, ma bambini nel senso spirituale è qualcosa che bisogna produrre, scusate l'espressione, col tempo, piano piano. È da adulti che bisogna diventare bambini. Quindi Gesù invita a entrare in un dinamismo nuovo, un cammino, e dice prima: se non vi convertite. Qui usa il verbo che indica girare di 180 gradi, la conversione, cioè cambiare prospettiva. Prima vedevi così, adesso da tutta un'altra parte. Diventare bambini vuol dire imparare a vedere la realtà, a comportarsi, a entrare in relazione in una maniera diversa. Se vogliamo, quello che dicevamo prima, il modo con cui Gesù si è fidato del Padre e ha impostato le relazioni con gli altri. Dice poi il testo: di essi, dei poveri, dei bambini, eccetera, è il regno dei cieli. Questa espressione ritorna varie volte, come abbiamo visto anche nei passi citati in Matteo. Matteo sappiamo che scrive a una comunità proveniente dal giudaismo, e quindi invece di dire regno di Dio, come troviamo per esempio in Luca, siccome nel giudaismo per rispetto non si pronuncia il nome di Dio, si dice regno dei cieli, va bene. Ma comunque il regno dei cieli o regno di Dio non fa riferimento a qualche cosa di astratto, ma fa riferimento alla presenza attiva di Dio che come re giusto, quello che è atteso nell'Antico Testamento, interviene e agisce per ricostruire la fraternità, per vincere le divisioni e le ingiustizie, per fare giustizia ai poveri. Dunque Gesù dice, poi nella sua persona, che questo regno di Dio, questo mondo alternativo, questa realtà di relazioni nuove è già iniziata, e uno che entra, che cresce in questo atteggiamento interiore del povero, della persona che è segnata dalla grazia, dal dono, questo già sperimenta questa novità. Questo già in qualche modo è vicino, è sotto l'azione del re giusto. E anche qui è un po' come la felicità di cui dicevamo prima. Si potrebbe dire provare per credere. Non è che ci sono delle controprove matematiche. Se tu entri in una certa logica, incominci a sperimentare chi sia Dio e quale pace, quale luminosità nello sguardo, nella vita ti dà questa cosa. Non è, per così dire, un premio che Dio dà dall'esterno. Ah, sei stato bravo, vabbè, t'ho la caramella. È intrinseco all'entrare in questa logica, che è la logica di Cristo, che è la logica divina, perché Dio stesso prima di tutto è dono continuo, è amore dato e ricevuto in uno scambio incessante. Noi siamo a immagine di Dio, dobbiamo diventare a immagine di Dio, e nella misura in cui entriamo in questa logica che possiamo sperimentare il suo amore. I santi, per dire, ecco, sono quelle persone che, come dice l'Apocalisse, hanno attraversato la grande tribolazione e hanno mantenuto la fede, hanno avuto la serenità di andare fino in fondo. Io non so magari che figure voi potete avere in mente, mi viene sempre in mente Madre Teresa, la donna fragile, sapete che ha constatato il male, l'abbandono, questa gente che moriva per strada, ma era di una serenità di una fiducia, di una coscienza della misericordia che ci accompagna, che veramente era disarmante. Allora, ho detto alcune cose, se volete in quel momento che facciamo di silenzio, poi vedete voi come fare, ma seguendo eventualmente anche il percorso che abbiamo fatto, ci si può fermare su alcuni punti, no, non necessariamente su tutti. Uno, quello che abbiamo detto, farmi vicino al Signore. L'ho sperimentato qualche volta, provato a mettermi lì e lasciarmi ammaestrare da Lui. Eventualmente, cosa posso fare per essere più in contatto con il Signore? Vedere. Com'è il mio sguardo sulla realtà, sugli altri? Cosa vuol dire guardare con gli occhi di Gesù? Mi viene in mente qualche episodio? Episodio del Vangelo o episodio della mia vita? Magari una persona di famiglia che non sta bene, oppure un ragazzo che sbaglia, quello che volete voi. L'esperienza della grazia, del dono, che la mia vita è un dono e che è, giocando alla domandola, che io la faccio fruttificare. Anche qui sarebbe interessante, ho qualche esperienza di questo genere, o magari al contrario, quando l'ho tenuta, l'ho voluta tenere per me e così si è sprecata. Poi si potrebbe fare una preghiera, magari la concludiamo con quella, che il Signore davvero ci dia l'animo, il cuore del povero, per poter sperimentare la felicità. Vi invito ancora qualche minuto a formulare personalmente nel vostro cuore una preghiera al Signore, a dialogare con Lui sulla base di quello che abbiamo ascoltato e di quello che si è mosso dentro di noi. Signore, che sei il Maestro, insegnaci a lodare il Padre come facevi tu, a ringraziarlo ogni giorno per quel frammento di vita che ci concede. Aiutaci a guardare con i tuoi occhi, a essere accoglienti verso di te e verso gli altri. Donaci un cuore povero che diventi costruttore di fraternità e di pace. Possiamo concludere col Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica il Signore Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora poi in novembre, avremo 3 lunedì di fila, il 12, il 19 e il 26, poi dopo